Capitolo 46esimo. Commento Matteo 17, da 1 a 8. Egli fu trasfigurato. Calava la sera quando Gesù condusse tre suoi discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, prima attraverso i campi, poi per un sentiero scosceso sul fianco solitario di un monte. Avevano insegnato e viaggiato tutto il giorno, e quella salita crebbe la loro stanchezza. Gesù aveva alleviato il corpo e l'anima di molte persone e aveva trasmesso la vita ai loro corpi indeboliti, ma essendo uomo condivideva coi discepoli la fatica dell'ascesa. La luce del sole indugiava ancora sulla sommità del monte e rischiarava il sentiero con i suoi ultimi raggi. Ben presto esso sparì all'orizzonte e i viaggiatori solitari si trovarono avvolti nelle tenebre della notte. Il cupo spettacolo si accordava con la tristezza della loro vita, sulla quale oscure nubi si stavano addensando. I discepoli non osavano chiedere a Gesù dove volesse andare e che cosa volesse fare. Spesso egli aveva trascorso notti intere in preghiera sui monti. Colui che aveva creato le montagne e le valli si sentiva a suo agio in seno alla natura e godeva della sua quiete. I discepoli seguivano Gesù, ma si chiedevano come mai egli li facesse salire per quell'aspra erta quando sia loro sia il maestro erano stanchi e avevano bisogno di riposo. Infine Gesù disse loro di fermarsi. Si allontanò un po' e pregò Dio supplicandolo con grida e lacrime. Chiese al Padre la forza di sopportare la prova in favore degli uomini. Per affrontare il futuro sentiva il bisogno dell'aiuto dell'Onnipotente. Pregò anche per i discepoli, affinché nell'ora della potenza delle tenebre la loro fede non venisse meno. La rugiada scendeva copiosa sul suo corpo chinato, ma egli non vi badava. Le ombre della notte lo avvolgevano, ma egli non se ne curava. Le ore scorrevano lente. I discepoli dapprima pregarono insieme col loro maestro, ma poi furono sopraffatti dalla stanchezza e, nonostante i loro tentativi, si addormentarono. Gesù aveva parlato loro delle sue sofferenze e li aveva condotti con sé perché si unissero alle sue preghiere e in quel momento pregava per loro. Aveva visto la tristezza dei suoi discepoli e desiderava alleviarne il dolore infondendo la certezza che la loro fede non era stata vana. Non tutti i dodici avrebbero potuto comprendere la rivelazione che egli desiderava comunicare loro. Per questo ne aveva scelti solo tre, perché lo accompagnassero sul monte, gli stessi che sarebbero poi stati testimoni delle sue angosce nel Getsemane. Gesù chiedeva che venisse loro concessa una manifestazione della gloria che egli aveva presso il Padre prima della creazione del mondo. Chiedeva che il suo regno fosse rivelato loro e che i discepoli venissero fortificati da una tale visione. Chiedeva che assistessero alla manifestazione della sua divinità affinché nell'ora dell'angoscia avessero la certezza che egli era il figlio di Dio e che la sua morte infamante faceva parte del piano della redenzione. La sua preghiera venne esaudita. Mentre era inginocchiato sul suolo pietroso, i cieli si aprirono, le porte d'oro della città di Dio si spalancarono e un santo splendore circondò il monte e illuminò il Salvatore. La sua divinità rifulse attraverso l'umanità e si congiunse con la gloria che scendeva dall'alto. Cristo si sollevò alla maestà divina. L'agonia della sua anima era cessata. Il suo viso risplendeva come il sole e le sue vesti erano bianche di luce. I discepoli si svegliarono e contemplarono il torrente di gloria che inondava il monte. Pieni di stupore e di paura, ammirarono la figura luminosa del loro maestro. Quando i loro occhi si furono abituati a quella luce soprannaturale, si accorsero che Gesù non era solo. Gli erano accanto due esseri celesti in intimo colloquio con lui: Mosè, che già aveva parlato con Dio sul Sinai, ed Elia, che aveva ricevuto il grande privilegio accordato solo a un altro dei figli di Adamo di non passare attraverso la morte. 15 secoli prima, sul monte Pisga, Mosè aveva contemplato la terra promessa, ma per il peccato commesso a Meriba non vi poté entrare. Non ebbe il privilegio di condurre il popolo nell'eredità dei padri. La sua angosciosa preghiera «De lascia che io passi e vegga il bel paese che oltre il Giordano e la bella contrada montuosa e il Libano» non fu esaudita. Cadde così la speranza che per 40 anni aveva illuminato le tenebre del suo pellegrinaggio nel deserto. Una tomba nel deserto fu il termine di quegli anni di pene e di sollecitudini. Ma colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quel che domandiamo e pensiamo, aveva risposto in una certa misura alle preghiere del suo servitore. Mosè subì la morte, ma non restò nella tomba. Cristo stesso lo richiamò alla vita. Satana aveva chiesto il corpo di Mosè a motivo del suo peccato, ma Cristo, il Salvatore, lo fece uscire dal sepolcro. Mosè comparve sul monte della Trasfigurazione come un testimone della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Rappresentava coloro che usciranno dalla tomba al momento della risurrezione dei giusti. Elia, trasportato in cielo senza vedere la morte, simboleggiava quelli che saranno trovati viventi alla seconda venuta di Cristo e che saranno mutati in un momento, in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba, quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità. Gesù era rivestito di luce, come lo sarà al suo ritorno, quando apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Egli verrà nella gloria del Padre suo coi santi angeli. Si adempiva così la promessa che Gesù aveva fatta ai suoi discepoli. Il futuro regno di gloria apparve in miniatura sul monte. Cristo il re, Mosè il rappresentante dei santi risuscitati, Elia quello dei santi trasformati. I discepoli non comprendevano appieno quella scena. Erano felici di vedere che il loro maestro, tanto paziente, dolce e umile, che vagava qua e là come uno straniero, veniva ora onorato dagli eletti del cielo. Pensavano che Elia fosse venuto per annunciare il regno del Messia e che il regno di Cristo si sarebbe stabilito sulla terra. Erano pronti a scacciare per sempre il ricordo del loro timore e della loro delusione e avrebbero desiderato restare là, dove si manifestava la gloria di Dio. Pietro esclamò: «Maestro, egli è bene che stiamo qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia». I discepoli immaginavano che Mosè ed Elia fossero stati mandati per proteggere il loro maestro e per stabilirne l'autorità regale. Ma la croce deve precedere la corona. L'argomento della loro conversazione non era l'incoronazione, ma la sua prossima morte a Gerusalemme. Nella debolezza dell'umanità, col peso del dolore e del peccato, Gesù era stato solo in mezzo agli uomini. Mentre le tenebre della prova si addensavano, sentiva una grande solitudine in un mondo che lo ignorava. Persino i suoi diletti discepoli, assorbiti dai loro dubbi, dai loro dolori, dalle loro ambizioni, non avevano compreso il mistero della sua missione. Vissuto nell'amore e nella comunione del cielo, si trovava solo, in un mondo che egli stesso aveva creato. Ora il cielo aveva inviato a Gesù i suoi messaggeri, non angeli, ma uomini che avevano affrontato la sofferenza e le afflizioni, capaci di simpatizzare col Salvatore nella dura prova della sua vita terrena. Mosè ed Elia erano stati collaboratori di Cristo e avevano condiviso il suo desiderio di lavorare per la salvezza degli uomini. Mosè aveva interceduto in favore di Israele. Non di meno, perdona ora il loro peccato, se no, «De, cancellami dal tuo libro che hai scritto!» Elia aveva pure conosciuto la solitudine spirituale quando durante 3 anni e mezzo di carestia aveva portato il peso dell'odio del suo popolo e ne aveva condiviso le calamità. Era stato il solo a essere dalla parte di Dio sul Monte Carmelo. Era fuggito solo nel deserto in preda all'angoscia e alla disperazione. Questi uomini in questa circostanza, più adatti degli angeli che circondano il trono di Dio, erano venuti per parlare con Gesù delle sue sofferenze e lo confortavano arrecandogli la sicurezza della simpatia del cielo. Il soggetto del loro colloquio era la speranza del mondo e la salvezza di ogni essere umano. I discepoli, vinti dal sonno, udirono solo una parte del colloquio tra Cristo e i messaggeri celesti. Siccome avevano trascurato di vegliare e di pregare, non poterono udire tutto quello che Dio desiderava far conoscere loro sulle sofferenze di Cristo e sulle glorie che sarebbero seguite. Persero così le benedizioni collegate con lo spirito di sacrificio. Quei discepoli erano lenti a credere e ad apprezzare il tesoro di cui il cielo voleva arricchirli. Nonostante ciò, ricevettero una grande luce. Ebbero la certezza che il cielo conosceva il grande peccato che stava commettendo la nazione ebraica nel rigettare Cristo, e compresero meglio l'opera del Redentore. Videro e udirono cose che superano la comprensione umana. Furono testimoni oculari della sua maestà e si convinsero che Gesù era veramente il Messia riconosciuto dall'universo intero, di cui avevano reso testimonianza i patriarchi e i profeti. Mentre erano ancora assorti nella contemplazione, una nuvola avvolse Mosè ed Elia, li coprì con la sua ombra, e una voce dalla nuvola disse: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi son compiaciuto. Ascoltatelo!» Dopo aver contemplato la nube di gloria, più luminosa di quella che precedeva le tribù di Israele nel deserto, dopo aver udito la voce di Dio che parlava con una solennità così tremenda da far tremare la montagna, i discepoli caddero a terra. Restarono così prostrati col viso nascosto finché Gesù si avvicinò a loro e li toccò, dissipando i timori con la sua voce tanto familiare. «Levatevi e non temete!» Essi osarono allora levare gli occhi e videro che la gloria celeste si era dileguata. Mosè ed Elia erano scomparsi. Si trovarono sulla montagna soli con Gesù.